Benvenuti alle Note dell'Archeologia. Io sono Lapo Baglioni e vi leggerò La prova di Keira di Giorgia Cappelletti.
Gli spruzzi arrivavano fin lì, insieme alle grida e alle risate. Keira alzò lo sguardo dalla ciotola che stava modellando. I ragazzi si lanciavano in acqua dalla corda appesa al ramo più grosso del faggio. Era il turno di suo fratello. Stringeva già il piolo di legno, pronto a darsi la rincorsa, mentre i compagni gli tenevano le mani sulla schiena per aiutarlo con una spinta al momento giusto. L'ultimo tuffatore stava nuotando verso la riva. Keira avrebbe tanto voluto lavarsi via l'argilla dalle mani e mettersi in fila sotto l'albero. «Keira!» la sgridò sua madre. «Smetti di guardarti intorno. La prima infornata sta già cuocendo». Lei tornò a concentrarsi sul lavoro, tendendo l'orecchio. Un coro di urla e applausi seguì il tuffo di Beran. «A Keira piacerebbe partecipare alla prova», osservò ingenuamente Lynn, una delle bambine più piccole. La sorella maggiore la zittì con una gomitata. «Quale prova?» chiese la madre di Keira insospettita. Le altre ragazze si scambiarono sguardi complici. «È solo un gioco, mamma», rispose Keira. «Meglio così. Questi vasi devono essere pronti entro la luna nuova». Tutte tornarono ai loro compiti. Una delle donne intonò una canzone per accompagnare il lavoro. Quando il sole cominciò a calare sul lago, si alzò un vento leggero e le madri si allontanarono per occuparsi della cena. Keira ammucchiò frasche e muschio sui vasi da cuocere e si sedette vicino al forno, che spandeva calore nell'aria fresca della sera. Dai tetti delle capanne cominciava a levarsi il fumo. I riflessi dei fuochi danzavano sull'acqua. Si stava sfilando i sandali quando un improvviso suono di voci la distrasse. «Ci sarà luna piena», stava dicendo Garth, un adolescente grande e grosso che avrebbe affrontato presto la sua iniziazione. «Troppa luce», obiettò un ragazzino, «potrebbero vederci». Garth gli diede uno spintone. «E allora? Hai paura che ti mettano in castigo? Se ti manca il coraggio, resta pure a casa». Beran aprì la bocca per dire la sua, ma vide la sorellina accucciata accanto al forno e si fermò. «Keira, cosa fai lì?» «Sei cieco», ribatté lei, «controllo la cottura». «Vattene a casa». «Vacci tu, voglio farmi una nuotata prima che torni papà». I ragazzi del gruppo scoppiarono a ridere. «Non è molto obbediente», commentò uno di loro. «Forse dovrebbe affrontare la prova al tuo posto. Beran, scommetto che se la caverebbe meglio di te». Beran afferrò la bambina per un polso. «Devi stare lontana dal villaggio sommerso, hai capito?» «Lasciami, sei tutto bagnato». Lui le diede un pizzicotto d'avvertimento e se ne andò con i suoi amici. Keira aspettò di vederli scomparire tra le capanne, strofinandosi il braccio. Poi si tolse i vestiti e corse verso la riva. L'acqua era gelida e aveva perso l'azzurro intenso del giorno, ma lei conosceva ogni ciottolo del fondale e i pesci fuggivano al suo passaggio. Nuotò tra i pali d'ormeggio delle canoe, poi si allontanò verso il lago aperto. Oltre le ultime capanne si stendeva una vasta zona abbandonata. A occhio nudo si potevano scorgere solo resti di pali anneriti che spuntavano dalla superficie, relitti di un incendio ormai dimenticato. Ma se qualcuno avesse provato a dare un'occhiata sott'acqua, avrebbe scoperto un altro mondo, il regno segreto dei ragazzi del villaggio. Keira prese una boccata d'aria e si immerse. Gli ultimi raggi del sole fendevano l'acqua. Qua e là, tra i cumuli di macerie bruciate, i ricordi degli antichi abitanti affioravano dal limo bianco. Frammenti di vasi, cesti sfondati, lame spezzate, punte di freccia, perfino oggetti preziosi come perle d'ambra e brandelli di tessuti decorati. Keira si spinse avanti con le braccia, soffiando l'aria dal naso. Solo i nuotatori più abili erano in grado di toccare il fondo, strappare un trofeo dal fango e tornare in superficie per farsi riconoscere come nuovi membri dei gruppi del lago, la banda dei più forti. Chissà se Beran ce l'avrebbe fatta. Era bravo, ma non sapeva trattenere il respiro quanto lei. Se solo l'avessero lasciata partecipare, avrebbe tolto il comando a quel prepotente di Garth. Stava per tornare a galla quando qualcosa brillò sotto un fascio di vimini marci. Un gioiello, incuriosita, riemerse per respirare e nuotò verso il fondo. Il sole stava tramontando sul lago e l'oggetto misterioso luccicava come un tesoro. Per tre volte Keira provò ad allungare il braccio, ma il fiato non le bastava. Spuntò in superficie e si aggrappò a un palo per riposarsi, massaggiandosi le orecchie con la mano libera. L'unica soluzione era tuffarsi. Adocchiò il pilone di un pontile ormai sommerso, lo raggiunse in poche bracciate e si arrampicò. Il primo tuffo la portò solo a sfiorare con le dita il mucchio di vigna. Ce ne vollero molti altri per liberare l'oggetto sepolto, ed era quasi buio quando finalmente strinse la mano intorno a un manico metallico e scalciò il fondale per risalire. Crollò sulla riva a braccia aperte, fradicia ed esausta. Quando si fu ripresa, si sedette ed esaminò il suo bottino. Era un pugnale, un'arma di lusso. Nell'impugnatura si alternavano dischetti di bronzo e d'osso, e la lama era decorata da sottili incisioni. Keira ne aveva visti di simili solo nelle cerimonie più solenni. Emozionata, lo infilò nella cintura e si alzò per tornare al villaggio. Durante la cena, né lei né suo fratello mangiarono un granché. Beran rimestava la zuppa di cereali con il cucchiaio. Guardandolo, Keira capì che la prova si sarebbe tenuta quella notte. «Mangia, Beran», disse sua madre, «e anche tu, Keira». «Non ho fame», rispose lui, «e finisci almeno quello che hai nel piatto». «Posso dare la mia zuppa a freccia?» propose Keira, accarezzando il cane sdraiato al suo fianco. «Assolutamente no». «Basta adesso», intervenne il padre. «Finite di mangiare e filate a letto, si è fatto tardi». I due ragazzini obbedirono. Poco dopo, le ultime braci del fuoco si spensero e la capanna sprofondò nell'oscurità. I genitori si addormentarono presto, ma Keira rimase sveglia, abbracciata al cane per tenersi calda. Quando la luna piena fu alta sopra il lago, sentì Beran scivolare fuori dalle coperte e uscire in punta di piedi. Gli diede il tempo di allontanarsi e poi lo seguì. L'acqua era fredda e il cielo pieno di stelle. Gli altri ragazzi erano già radunati sulla riva del villaggio sommerso. Garth si fece avanti. «Quanto ci hai messo? Pensavamo che avessi cambiato idea. Ho dovuto aspettare che mia sorella dormisse». «Bene. Sei pronto per la prova?» Beran ispirò. «Pronto». Keira rimase nascosta dietro i cespugli finché non lo vide entrare in acqua. Allora strisciò sulle mani e sulle ginocchia attraverso i canneti, cercando di non farli frusciare. Beran si stava arrampicando su uno scoglio a strapiombo sull'acqua. Era lontano dal punto in cui lei aveva trovato il pugnale, e Keira sapeva che non era una buona scelta. In quella zona non si trovava altro che ceramica rotta e qualche ammasso di legname. Come poteva comunicarlo al fratello senza farsi vedere? Esitò per un momento, ma Beran si era già tuffato. I compagni lo incitarono con grida contenute per non svegliare tutto il villaggio. Keira approfittò della loro distrazione per alzarsi e correre a perdifiato in direzione del vecchio molo. Entrò in acqua senza nemmeno spogliarsi e nuotò silenziosamente tra i pali. Da lì vedeva bene i ragazzi sulla riva. «Primo tentativo!» annunciò Garth. La testa di Beran era sbucata dall'acqua, molto più lontano dalla sponda di quando lei si aspettasse. «Allora?» Lui scosse la testa ansimante. «Hai ancora due tuffi», gli ricordò un compagno. «Lo so», la voce di Beran era rotta dalla fatica. Rimase a galla per un po', muovendo appena le braccia, il respiro pesante. «Muoviti!» lo spronò Garth. «Torna sullo scoglio!» Beran obbedì. Stavolta rimase sott'acqua per tanto tempo che Keira cominciò a spaventarsi. Ma quando fu costretto a tornare in superficie, era ancora a mani vuote. «Ultima possibilità!» stabilì Garth. Beran si trascinò a riva affannato, scalò lo scoglio e si alzò in piedi per il terzo tuffo. Keira lo vide tremare nel vento notturno. Non ce l'avrebbe mai fatta. Sulla spiaggia era sceso un silenzio pieno di tensione. Garth sembrava gongolare, mentre gli amici di Beran erano entrati in acqua fino ai polpacci per seguire meglio la sua ricerca. Poco dopo lo videro affiorare dal lago e guadagnare la sponda, un po' nuotando e un po' camminando. Tossiva, ma alzò il pugno destro all'aria. «Ce l'ha fatta!» esultò Lori, il suo migliore amico. Scoppiò un battimani, mentre Beran si lasciava cadere seduto sul pietrisco a poca distanza dal molo. I ragazzi della banda si incamminarono lungo la riva per raggiungerlo dalla terraferma. Keira rimase in acqua, invisibile nel buio. Si accorse subito che qualcosa non andava. Le spalle del fratello si scuotevano in singhiozzi trattenuti, I pugni erano stretti lungo i fianchi. Si sentiva male? Forse avrebbe voluto superare la prova al primo tuffo? Le voci dei ragazzi si stavano avvicinando. Non c'era tempo da perdere. Kyra lasciò il riparo del molo e andò dal fratello. «Cosa c'è, Bear?» Lui sussultò quando la riconobbe. «Kyra, ma da dove sei arrivata?» «Dal lago, ma perché piangi?» «Non sto piangendo». Beran si sfregò gli occhi con il dorso della mano. Sembrava arrabbiato. «Sì, invece». «Perché sei venuta qui? Ti avevo detto di stare alla larga da questo posto». «Dai, Beran, non lo dirò a nessuno». Kyra si sedette accanto a lui. «Dimmi cosa è successo prima che arrivino gli altri». Suo fratello si lasciò sfuggire un piccolo singhiozzo. Cercò di controllarsi, ma le lacrime presero a rigargli le guance. Alla fine tese il pugno verso di lei e aprì le dita senza guardarla. Sul suo palmo infangato, Kyra vide un coccio di ceramica consumato dall'acqua. «Garth ha riportato un falcetto», disse Beran con voce tremante. «Zad, uno spillone di bronzo. Lori, un pendente d'osso. Io ho superato la prova, ma sarò sempre l'ultimo dei lupi». Aveva ragione e Kyra lo sapeva. Le regole sono regole e chi tornava con un oggetto di scarso valore non avrebbe mai meritato un posto di rispetto nella banda. Ora si sentivano i passi dei ragazzi nell'acqua bassa. Beran aveva ripreso a piangere e c'era una sola cosa da fare. Kyra sospirò e si sfilò il pugnale dalla cintura. La lama incisa rifletté la luce della luna. L'ammirò per l'ultima volta e poi tese l'arma al fratello. «Tieni!» «Cosa?» «Prendilo, te lo regalo». Beran aveva l'aria sconvolta. Raccolse il pugnale come se scottasse e lo capovolse per studiare l'impugnatura. «Dove l'hai trovato?» «Sul fondo del lago. Anch'io potrei entrare nella banda, se Garth mi lasciasse provare. So tuffarmi meglio di tutti voi messi insieme». Lui la guardò sbalordito, ma non ebbe il tempo di replicare. Le canne avevano cominciato a muoversi. I suoi compagni sarebbero comparsi da un momento all'altro. Kyra corse di nuovo in acqua e si lasciò scivolare tra i pali. Un momento più tardi, la banda al completo si riunì sulla spiaggetta sassosa. Dalla sua posizione, lei vide i ragazzi accalcarsi intorno a Beran, dargli pacche sulle spalle e complimentarsi. Il pugnale passò di mano in mano, mentre tutti sommergevano di domande il nuovo membro dei lupi. Kyra si allontanò nuotando a rana, senza far rumore. Quella era la notte di Beran, ma sarebbe venuto anche il suo momento, prima o poi. Si sarebbe allenata ogni notte, fino a diventare la migliore nuotatrice del villaggio. Chissà che faccia avrebbe fatto Garth quando l'avesse vista uscire dal lago incoronata da un diadema di bronzo. Questo racconto è ambientato nel villaggio palafitticolo di Molina di Ledro, abitato tra l'età del bronzo antico e l'età del bronzo medio, tra i 2200 e i 1300 anni avanti Cristo. Le palafitte sorgevano tra l'acqua e la sponda del lago, alla foce del torrente Ponana, e venivano spesso abbattute e ricostruite dopo un incendio. I resti di cibo conservati testimoniano che i palafitticoli mangiavano pane, carne, zuppe di verdure e di cereali, molluschi d'acqua dolce e frutti spontanei, soprattutto il corniolo, forse usato per produrre una bevanda fermentata. Tra i reperti, oltre alle ceramiche, compaiono armi, attrezzi agricoli, strumenti per la filatura, la tessitura e l'attività metallurgica, una canoa scavata in un tronco e oggetti di prestigio come gioielli e diademi di bronzo.